Lezione settima del corso su Franz Brentano e la filosofia morale, parte prima, la rinascita della filosofia e il quarto periodo. Con Schelling, soprattutto con Schelling, ma anche con Hegel, dice Brentano, il misticismo giunse alla sua pienezza. Inizia dopo di loro il rifiuto della degenerazione e il bisogno si fa valere in tutti i campi per trovare altri punti di partenza nelle filosofie precedenti. Inoltre, dice, si aspira ad un metodo più naturale, più esatto. Tuttavia, con la ricerca non si ha subito ciò che si voleva trovare, né nella filosofia si hanno corretti punti di riferimento, né si è in grado di individuare con precisione il metodo da applicare, da cogliere nei suoi tratti essenziali. Dapprima ci si ricollega a Kant e abbiamo quindi le posizioni di Herbart, di Schopenhauer. La storia della filosofia del 1866-67, ma anche in altri scritti contemporanei ad essa, Brentano scrive che la rinascita della filosofia è compito del presente. L'aggancio agli antichi è uno dei punti essenziali, dei punti fondamentali di questa ricostruzione, di questa rinascita della filosofia. Poi c'è il bisogno di costruire ulteriormente perché dobbiamo proseguire la ricerca. La ricerca non può fermarsi all'antichità, non può fermarsi ad Aristotele né tantomeno a San Tommaso. Bisogna proseguire la ricerca. E perciò dobbiamo cercare i punti di contatto. Nell'antichità può essere solo Aristotele, il massimo livello, il massimo punto di fioritura della filosofia raggiunto nell'antichità appunto da Aristotele, nel Medioevo San Tommaso. In conclusione, la filosofia si è trovata già due volte nella necessità di dover ricominciare su fondamenta solide e ora si trova per la terza volta in una simile situazione. In altri termini, abbiamo a che fare con il quarto periodo. Tre periodi ci sono stati nel passato: antichità, medioevo e poi fino ad arrivare all'idealismo tedesco e alle propaggini dell'idealismo tedesco. Ora, dopo l'idealismo tedesco, c'è bisogno di un quarto periodo e quindi della necessità di dover ricominciare di nuovo. Perciò il periodo di decadenza è alle nostre spalle. L'analisi del passato fin qui svolta ci ha permesso di vedere che tutti e tre i periodi che finora si sono susseguiti hanno in comune qualcosa, hanno in comune in particolare il fatto di incominciare con il corretto interesse filosofico e con il corretto metodo filosofico. Sono i due elementi che sono in comune con la rinascita del primo periodo, la rinascita del secondo periodo e quindi possono servire anche per l'ulteriore, la nuova rinascita della filosofia nel quarto periodo. Oggigiorno per Brentano abbiamo uno stadio di transizione, di stadio di preparazione verso la rinascita della filosofia e questo stadio di transizione è caratterizzato in particolare da autori come Herbart e Schopenhauer, che tuttavia non rispondono pienamente alle caratteristiche che deve avere il quarto periodo nel suo primo stadio, cioè nello stadio di rinascita, di ricostruzione, di rifondazione del discorso filosofico. Entrambi, cioè Schopenhauer ed Herbart, hanno infatti tratti in comune con lo stadio della decadenza precedente, anche se criticano fortemente Schelling e Hegel, che costituiscono il momento culminante della decadenza e del misticismo. Herbart, in particolare, non regge ad una critica solida. Il secondo, cioè Schopenhauer, resta ancora impigliato nel nulla. Egli ha ancora molto del mistico. Per tutti questi motivi, per tutte queste ragioni, religioni, con loro non vi è ancora una vera e propria rinascita. Gli autori del periodo di transizione, cioè Herbart e Schopenhauer, hanno di conseguenza dei tratti e delle caratteristiche per cui non rispondono alle caratteristiche che deve avere il periodo di rinascita. Sono espressione della transizione e infatti non a caso hanno tratti in comune e con il periodo della decadenza e nello stesso tempo sono fortemente critici nei confronti dei più rappresentativi autori del quarto stadio come Fichte, Schelling e Hegel. Herbart e Schopenhauer pur se utilizzano in qualche modo il metodo induttivo ed hanno delle fini osservazioni, restano ancora impigliati non pochi aspetti del misticismo della decadenza. Non vi è perciò con entrambi gli autori accennati, non vi è ancora un corretto inizio. Questo lo deve fare il presente. Questo, dice Brentano, è il risultato principale delle nostre lezioni. Compito del presente è la rinascita, appunto, della filosofia, chiarire la situazione del presente e, appunto, procedere verso la ricostruzione, la rinascita. Qual è concretamente questo compito? Cioè, in che modo si può delineare questo compito? Quali sono i tratti principali di questo compito? Rifondazione della filosofia, dice Brentano, non nel modo in cui noi costruiamo qualcosa a partire da noi stessi, anche se abbiamo il doppio compito di riallacciarci agli antichi e di ricercare oltre. Dobbiamo prima di tutto perciò cercare i punti di contatto con l'antichità e col Medioevo. Questo speriamo di averlo dato, afferma Brentano. Nell'antichità, ancora una volta, può essere solo Aristotele e nel Medioevo San Tommaso d'Aquino. Nei tempi recenti, comunque, ci sono stati altri autori che in un modo o nell'altro hanno tentato questa rinascita, si sono impegnati verso la ricostruzione, nella ricostruzione della filosofia. In particolare abbiamo soprattutto due autori, Trendelenburg e Lotze. Essi hanno cercato di assolvere questo compito e non senza successo, tanto che il primo, cioè Trendelenburg, ha avuto il merito indiscutibile di superare l'influsso di Hegel e di confutare Herbart. Anche in riferimento ad Aristotele, è da apprezzare il fatto che lo studio si diffonde, lo studio della filosofia aristotelica si diffonde, e poi Trendelenburg ha anche avuto il merito indiscutibile di portare avanti una ricerca più precisa, più rigorosa. A questo riguardo è da menzionare soprattutto la meravigliosa seconda edizione delle Ricerche logiche sui procedimenti logici, procedimenti formali da applicare al discorso filosofico. Come le altre scienze, anche la filosofia deve fare ricerca e non regalarci d'un tratto, cioè come se si trattasse di un colpo di fulmine, di una illuminazione divina, il mondo con un intero sistema, ma deve spiegarlo e deve procedere proposizione per proposizione, umilmente, con cura, allo stesso modo con cui si procede nell'ambito delle scienze positive e in particolare nell'ambito delle scienze della natura. Perciò, conclude Brentano, possiamo dire che è giunta l'ora di un nuovo periodo. Lotz si ricollega a Leibniz e ai risultati delle scienze della natura. A dire il vero, non è ancora sulla strada giusta. In vario modo Lotze, persino Lotze, si ricollega troppo ad elementi di decadenza del periodo precedente. Per questo motivo Brentano, nella sua storia della filosofia e nel tentativo di individuare il corretto metodo da applicare in filosofia, prende in considerazione non soltanto il passato, non soltanto i tratti essenziali del passato, ma espone anche gli sviluppi e la caratterizzazione che deve avere il quarto periodo, cioè il nuovo periodo di rinascita. Numerose sono le testimonianze che si possono cogliere nei suoi testi, cioè Brentano è convinto di avere il compito di procedere più degli altri autori citati, più di Herbart, più di Schopenhauer, più di Trendelenburg e più dello stesso Lotze, il compito, l'incarico di procedere nella ricostruzione della filosofia. È da tenere presente che Lotze in quegli anni, negli anni in cui Brentano scrive queste cose, veniva considerato come il filosofo tedesco più rappresentativo. Questo dà un'idea appunto dell'autocomprensione di Brentano, dell'alto compito che si prefiggeva Brentano. Era convinto di essere stato chiamato a svolgere il compito di ricostruire di nuovo la filosofia e quindi dar vita effettivamente al quarto periodo. Questo è possibile secondo Brentano perché, come si afferma esplicitamente anche in un testo dato alle stampe redatto attorno al 1870, quando si analizzano i vari periodi della storia della filosofia, la loro attenta considerazione ci consente di dire che essi ci forniscono una rappresentazione di ciò che sarà il futuro della ricerca. Colui, infatti, che conosce i caratteri generali nei loro differenti tratti essenziali, i sintomi dello stato di buona salute e della malattia, e sa quali sono le condizioni per uno sviluppo felice e privo di traviamenti, sarà più di altri nelle condizioni di formarsi un giudizio sui nuovi fenomeni e quindi di procedere verso la costruzione, o meglio la ricostruzione della filosofia. Per sintetizzare il discorso, possiamo dire che secondo Brentano abbiamo davanti agli occhi gli errori del passato da evitare per non ricadere in un periodo di decadenza. Poi ci sono gli elementi positivi, sia pure in nuce, per poter innalzare la filosofia al rango di scienza e porla alla pari, attribuirle la stessa dignità delle altre scienze positive. Ossia, abbiamo il corretto metodo delle scienze naturali da applicare alla filosofia e il vero interesse teoretico. Abbiamo quindi tutti gli elementi per valutare nei suoi tratti essenziali il nuovo quarto periodo. Ci troviamo nel primo stadio, dice Brentano, di questo nuovo quarto periodo, che segue immediatamente un periodo di transizione, e quindi questo primo stadio è da caratterizzare come il periodo di rinascita della filosofia, che porta alla rinascita della filosofia. Questa rinascita viene e può essere svolta con un duplice compito, ancora una volta: rifarsi al passato, ma nello stesso tempo proseguire anche nella ricerca scientifica e non soltanto filosofica, perché dopo l'antichità, dopo Aristotele e dopo San Tommaso, ma anche dopo l'idealismo tedesco, la ricerca scientifica è andata oltre, ha conseguito ulteriori risultati di cui bisogna tener conto. C'è un altro elemento per cui, secondo Brentano, è preferibile ricorrere soprattutto a San Tommaso e ad Aristotele piuttosto che agli autori immediatamente antecedenti, che ci hanno preceduto, perché le fonti che ci sono più vicine, dice Brentano, sono spesso avvelenate e quindi dobbiamo rivolgerci a quelle più lontane. Mettendo insieme tutti questi elementi, tutti i dati a disposizione, si hanno quindi i punti di riferimento indispensabili su cui basarsi per poter ricostruire la filosofia. In tal modo possiamo avere davanti agli occhi gli effetti da evitare, i passi falsi da evitare, ed è positivo poi possiamo vedere che il vero interesse filosofico che ha dato origine alla stessa filosofia è quello teoretico, ed è anche il metodo delle scienze della natura, che proprio per queste ragioni è quello corretto per la filosofia. L'importanza di questo metodo è fuori discussione per Brentano. Si tratta del metodo corretto, e parlare di metodo corretto significa avere il criterio di verità per poter individuare, per poter distinguere tra una filosofia vera e una filosofia falsa. Quindi abbiamo anche il criterio di verità. Così abbiamo la possibilità di costruire il discorso filosofico, il nuovo discorso filosofico su basi solide.